Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Ovviamente, Matteo, con te questa mattina non possiamo far altro che parlare delle elezioni del 4 marzo che si avvicinano velocemente, soprattutto appunto per chi all'estero si prepara a ricevere i plichi tra un paio di settimane. Sono appunto le ultime concitate ore in Italia per la presentazione dei candidati. I partiti di maggioranza hanno consegnato le liste, a cui è seguita una valanga di polemiche che ha colpito indistintamente tutti gli schieramenti. Ascoltiamo, prima di appunto sentire la tua, un breve estratto, lo sfogo di Gianni Cuperlo al termine della direzione del PD.
Abbiamo ascoltato la lettura delle proposte nominative per i collegi uninominali, per i listini plurinominali, senza un collegato, senza poter fare una valutazione insieme, senza poter dare un contributo anche di proposte e di idee affinché fosse un impianto condiviso davvero e anche più forte, più convincente nel rapporto col Paese. Non è stato possibile, mi dispiace, credo sia un'occasione persa, non abbiamo partecipato al voto. Continuo a pensare quello che ho sempre pensato, che l'avversario è dall'altra parte, l'avversario è la destra, è una destra pericolosa, faremo di tutto per sconfiggerla, certo bisognerebbe volerlo fare assieme.
E questo appunto lo sfogo di Gianni Cuperlo, un'occasione persa, insomma, secondo lui. Matteo, a te chiediamo di appunto fare un po' il punto della situazione e spiegarci che cosa succede in casa PD. È legittimo, come il leader di Libero Uguali ha detto, che il PD si sta trasformando sempre di più in PDR, ovvero il partito di Renzi?
Assolutamente sì, infatti Cuperlo è un po' amareggiato, anzi un po' molto amareggiato, perché nonostante Renzi abbia vinto il congresso con il 70% dei voti, il 20% erano andati ad Orlando, il 10% a Emiliano, ci si sarebbe aspettato che la spartizione dei candidati avesse rispecchiato, diciamo, questo 70-20-20. Invece Renzi ha assegnato il 90% dei posti ai suoi, dei quali 70% ai suoi fedelissimi, e poi ha spartito il resto, diciamo un 10% a uomini legati a Martina e Orfini, 5% a Franceschini, così, diciamo le briciole agli altri. Perché questo è un passaggio così delicato? Perché, per due motivi. Innanzitutto, i parlamentari del PD oggi sono quasi 400, e domani, facendo un calcolo sulla nuova legge elettorale, sui sondaggi del PD, saranno circa 200, quindi bisogna tagliare 200 candidati, e questo, come si può immaginare, è una battaglia con
all'ultimo sangue,
con i coltelli tra i denti. E in secondo luogo è vitale per Renzi avere dei suoi fedelissimi in Parlamento, per due motivi. Innanzitutto, se il partito dovesse restare sotto il minimo storico del 25% della precedente legislatura del 2013, quando Bersani era leader, potrebbe aprirsi un processo al leader, che è Renzi. Quindi Renzi vuole avere i suoi ben piantati in Parlamento per evitare che, nel caso le elezioni vadano male, lo caccino via, tra virgolette. E in secondo luogo, Renzi vuole avere possibilità di essere centrale nella creazione del nuovo governo, perché l'attuale legge elettorale richiede una percentuale di voti che, a quanto sembra dai sondaggi di oggi, è troppo alta per qualsiasi schieramento. Quindi che cosa succede? Succede che molto probabilmente ci sarà una coalizione di partiti sullo stile tedesco che si presenterà per governare, e Renzi vuole avere le sue truppe pronte a governare con chiunque, diciamo, con chi può, diciamo, stabilire un'alleanza col PD, che potrebbe essere Berlusconi o chissà chi altro.
Certo, se il modello è quello tedesco, considerato lo stallo del governo appunto tedesco in questi ultimi mesi in Germania, non so se sia una situazione da augurarsi, chiaramente. Ma passiamo a parlare anche del Movimento 5 Stelle, che ha presentato le liste dei candidati dopo le parlamentari online, così sono state chiamate le votazioni per i candidati del Movimento. Allora, vediamo, tutti o quasi sono stati big capilista, molti esterni invece nei collegi uninominali, ma anche qui ci sono state numerose polemiche, a partire dal cattivo funzionamento della piattaforma Rousseau, cioè lo strumento attraverso cui sono state fatte le votazioni, al cambiamento dopo la presentazione delle liste di alcuni nominativi. Matteo, cosa succede invece nel Movimento 5 Stelle?
Esatto, Sono state annunciate le liste alla convention di Pescara del Movimento 5 Stelle, dove che ha visto, diciamo, i big, come ha detto tu Francesca, nei collegi uninominali più sicuri, quindi Di Maio, Fico, Taverna, Ruoco, eccetera, più anche c'è da dire tanti nomi della società civile, perché qual era il problema grosso del Movimento 5 Stelle? Era presentare dei candidati che fossero conosciuti, perché poi si misuravano con candidati di altri partiti che sono politici da tanto tempo.
Soprattutto a livello locale, chiaramente, forse per quello Matteo, insomma, aver deciso di aprire a candidati che non erano membri del movimento.
Esattamente, quindi Di Maio ha cercato di giocarsi la carta società civile per creare una competenza, una percezione di competenza nelle liste che altrimenti sarebbe stata una spina nel fianco per il Movimento 5 Stelle, che è attaccato dagli altri partiti da sempre, esatto, per essere incompetente, perché sono nuovi, non hanno esperienza politica. Quindi il tentativo è stato quello di trovare professionisti, ricercatori, eccetera, che appunto emanassero una competenza che appunto potesse aiutarli a livello locale a appunto avere una competizione reale con i candidati degli altri partiti. Qual è il problema però? Che ovviamente c'è da una parte questa volontà della dirigenza e dall'altra ci sono le parlamentarie, che quindi chiede agli militanti, agli iscritti, di indicare quali sono i nomi, e non coincidono sempre. Proprio per questo, dopo la chiusura delle votazioni da parte della base, Di Maio ha precisato che, attenzione, da statuto delle parlamentarie del Movimento 5 Stelle, nell'articolo 7 si stabilisce che esiste un parere vincolante del capo politico del Movimento 5 Stelle per decidere invece chi deve passare e come e in che collegi. Quindi in questo modo si è cercato di mettere insieme un po' le due, la spinta dal basso e le necessità della dirigenza, per trovare queste liste, che ovviamente ha creato un po' di malumori. Interessante dire parere vincolante del capo politico, ma chi è il capo politico del Movimento 5 Stelle? Perché nell'ultima settimana abbiamo assistito a due fatti importanti. Da una parte Grillo, il 23 di gennaio, ha ufficialmente separato il suo blog da quello del Movimento 5 Stelle, una notizia che ha fatto il giro del mondo, e non è chiaro, e oggettivamente nessuno lo sa, quale sarà il ruolo e il peso di Grillo nel futuro. Continuerà a fare garante? Fino a che punto influenzerà le scelte politiche del Movimento 5 Stelle? In secondo luogo, il 24 gennaio, Luca Eleuteri, braccio destro di Casaleggio, in un'intervista al Corriere ha detto che la Casaleggio Associati non si occuperà più del Movimento 5 Stelle. Quindi anche in questo caso Grillo e Casaleggio, che sono stati due padri fondanti del Movimento 5 Stelle, ovviamente l'eredità di Casaleggio che appunto ci ha lasciato già qualche anno fa, ma la domanda è: che cosa succederà del Movimento 5 Stelle? Chi sarà il capo politico? Sarà veramente Di Maio e i parlamentari che sono emersi in questi primi anni di vita del Movimento? Queste sono domande che rimarranno in questo momento, ma appunto in questa situazione sembra che Di Maio e il suo gruppo sia stato quello che ha influito di più nella scelta delle liste.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando questa mattina di politica italiana con l'esperto Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Parlavamo di Movimento 5 Stelle, però insomma Matteo non se la vede bene neppure la destra. Matteo Salvini, nome e volto di quella Lega che non molti anni fa si scagliava contro i cosiddetti terroni e oggi invece si candida come capolista al Senato in Calabria. Ecco, raccontaci un po' che cosa emerge dalle liste presentate dal centrodestra e soprattutto c'è un candidato premier o no?
Queste sono grandi domande. C'è sicuramente una febbre per le nomine nel centrodestra, dove Lega e Forza Italia ad oggi per la prima volta competono a livello nazionale, quindi la Lega è sempre stata relegata al nord fino ad oggi, bene, non è più così. Competono a livello nazionale, nei sondaggi il centrodestra va meglio, quindi non c'è da spartire i seggi fino all'ultimo sangue come il PD che deve tagliare 200 parlamentari, ma c'è una battaglia per la leadership apertissima. La Lega non si concentra più territorialmente, quindi sul nord, ma cerca di giocare su alcuni temi ideologici, quindi sull'anti-europeismo. Salvini ha detto ad esempio che i vincoli europei per la Lega non significano nulla, al contrario di Berlusconi, che in realtà il 22 di gennaio è volato a Bruxelles per incontrare il leader del partito europeo, che ed ha assicurato a loro che se il centrodestra vincerà l'Italia rispetterà tutti i vincoli, quindi di deficit, del famoso 3%. Quindi c'è disaccordo totale tra Salvini e Berlusconi. E inoltre la Lega si spinge a cercare i voti di protesta a destra. Salvini il 26, quindi venerdì scorso, ha detto che il fascismo fece cose buone, come le pensioni, e questo lo ha detto in polemica con Mattarella, che nel suo discorso alla giornata della memoria ha detto che il fascismo non ebbe meriti. Quindi diciamo c'è un posizionamento ideologico molto polarizzato della Lega, che si contrappone a un Berlusconi invece che sta cercando di diciamo accreditarsi come il volto moderato del centrodestra, se vogliamo come il vecchio saggio del centrodestra, e sta incassando l'appoggio di tutti coloro che sono preoccupati di Salvini in Italia. Quindi lo schieramento è diviso, ma comunque, nonostante ci siano importanti divisioni nei contenuti, il centrodestra sembra andare insieme assolutamente senza nessun problema e ha sicuramente il vento in poppa nei sondaggi.
Bene Matteo, allora noi ti ringraziamo anche questa mattina per aver fatto con noi il punto della situazione. Continueremo sicuramente a parlare di quello che succede in Italia in previsione appunto di queste elezioni del 4 marzo. Grazie ancora per essere stato con noi e ti diamo appuntamento al prossimo martedì.
Grazie, ciao a tutti.
sbs.com.au/italian